29 aprile 2019. La prima osservazione diretta di un raro decadimento nucleare. Un rivelatore progettato per studiare le elusive particelle che dovrebbero comporre la materia oscura ha osservato in diretta uno dei processi fisici più rari dell'universo, ovvero un particolare tipo di decadimento in cui un nucleo atomico cattura due elettroni. Digiuni sul come infratto nature. Per mezzo secolo la nostra visione del mondo si è basata sul modello standard della fisica delle particelle. Tuttavia, questa visione è stata messa in discussione dalle teorie che possono superare alcune limitazioni del modello standard. Queste teorie permettono ai neutrini di essere particelle di Majorana, cioè sono indistinguibili dalle loro stesse antiparticelle, e prevedono l'esistenza di particelle massicce debolmente interagenti, WIMP, come costituenti della materia oscura invisibile nell'universo. I neutrini di Majorana mediano un tipo di decadimento nucleare chiamato decadimento doppio beta senza neutrini, di cui un esempio è la doppia cattura elettronica senza neutrini. Un passo cruciale verso l'osservazione di questo decadimento è rilevare il suo equivalente nel modello standard, la doppia cattura elettronica con emissione di due neutrini. In un articolo su Nature, la collaborazione Xenon riporta la prima osservazione diretta di questo processo nei nuclei di Xenon 124, usando un rivelatore che è stato costruito per rilevare le WIMP. Tutte le interazioni conosciute nell'universo sono mediate da una di quattro forze, elettromagnetica, gravitazionale, forte o debole. La forza elettromagnetica e la forza gravitazionale che incontriamo nella vita quotidiana sono a lungo raggio e possono agire su grandi distanze. La forza forte agisce su brevi distanze e lega insieme particelle elementari note come quark per formare nucleoni, protoni e neutroni su scale dimensionali del centometro. Uno centometro è pari a 10 elevato alla 15 metri. A sua volta, il residuo a lungo raggio della forza forte più debole lega i nucleoni in nuclei atomici. Per esempio, questo residuo lega insieme i 124 nucleoni, 54 protoni e 70 neutroni di un nucleo xenon 124. Infine, la forza debole agisce su distanze estremamente brevi e causa la disintegrazione dei nuclei atomici in un processo chiamato decadimento nucleare beta. Un tipo di decadimento beta è la cattura nucleare di elettroni, in cui il nucleo di un atomo cattura un elettrone dai gusci di elettroni che lo circondano. Di conseguenza, un protone nel nucleo è convertito in un neutrone e viene emesso un neutrino. La cattura di elettroni, o qualsiasi altra forma di decadimento beta, è nota come interazione debole, ordine inferiore, lowest order weak interaction. Per questi processi, il tasso di decadimento di un nucleo, che è inversamente proporzionale all'emivita del nucleo, è proporzionale al quadrato della costante di accoppiamento debole, un parametro che quantifica l'intensità della forza debole. Poiché questa costante è piccola, l'emivita risultante è lunga. Per esempio, nel caso del decadimento di iodio 124 a tellurio 124 mediato dalla cattura elettronica, l'emivita è di 4,2 giorni. In alcuni casi, la cattura elettronica, o qualsiasi altra interazione debole di ordine inferiore, è proibita dalla legge di conservazione dell'energia. Quindi, il decadimento nucleare può procedere con un processo di interazione debole del secondo ordine, per il quale il tasso di decadimento è proporzionale alla quarta potenza della costante di accoppiamento debole, e l'emivita associata è estremamente lunga. Un esempio di interazione debole di secondo ordine è la doppia cattura elettronica con emissione di due neutrini, in cui un nucleo cattura due elettroni dai gusci elettronici che lo circondano, con la conseguente conversione di due protoni in neutroni e con l'emissione di due neutrini. Questo processo può essere visto come due decadimenti simultanei di cattura elettronica che convertono un nucleo atomico direttamente in un nucleo che ha due protoni in meno e due neutroni in più. Ogni elettrone catturato lascia una lacuna nel livello elettronico da cui proviene. Queste lacune sono riempite da altri elettroni atomici, portando all'emissione di raggi X ed elettroni chiamati elettroni Auger. Queste emissioni spianano la strada all'osservazione diretta della doppia cattura elettronica con emissione di due neutrini in un nucleo. Le prime indicazioni sperimentali di questo processo sono state ottenute per il Krypton 78 in esperimenti di conteggio diretto, in cui le doppie catture elettroniche sono registrate una per una, e per il bario 130 in studi geochimici. La collaborazione Xenon ha cercato il chiarimento dello Xenon 124 in tellurio 124, che avviene attraverso la doppia cattura elettronica con emissione di due neutrini usando il rivelatore di materia oscura Xenon 1. Questo strumento contiene circa 3 tonnellate di xenon liquido ultrapuro ed è stato progettato per cercare la diffusione di WIMP da parte dei nuclei di xenon. Il rivelatore è ospitato nei laboratori nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sotto il massiccio del Gran Sasso nel centro Italia a circa 120 km da Roma. I ricercatori hanno effettuato un esperimento di conteggio diretto in cui sono state misurate le emissioni di raggi X e di elettroni Auger per rilevare il raro chiarimento. I dati sono stati raccolti nell'arco di un anno tra il 2017 e il 2018, come parte della caccia alle WIMP. Grazie all'enorme quantità di xenon nel rivelatore, gli autori hanno ottenuto la prima osservazione diretta della doppia cattura elettronica con emissione di due neutrini nei nuclei di xenon 124. Hanno misurato l'emivita del processo in 1,810 alla 22 anni, che è circa un mille miliardi di volte l'età dell'universo. Il successo della misurazione di questa emivita pone le basi per esperimenti che mirano a rilevare questi rari decadimenti in altri nuclei. Inoltre, l'uso da parte dei ricercatori di uno strumento a xenon liquido per la ricerca di WIMP fornisce prove evidenti dell'efficacia e della versatilità di rivelatori del genere. Tuttavia, solo 4 tipi di decadimento doppio beta possono essere rilevati da questi strumenti, e cioè i decadimenti di xenon 124, xenon 126, xenon 134 e xenon 136. Dal punto di vista della teoria nucleare, i tassi di decadimento della doppia cattura elettronica sia con sia senza emissione di due neutrini possono essere collegati a quantità chiamate elementi di matrice nucleare. Simili quantità contengono informazioni sulla struttura nucleare che sono estratte dai modelli nucleari e che possono essere applicate dai ricercatori nel campo della teoria della struttura nucleare. La misurazione della doppia cattura elettronica con emissione di due neutrini aiuterà a testare i vari modelli nucleari usati per calcolare i tassi di decadimento doppio beta. Inoltre, i dati di emivita acquisiti permetteranno di perfezionare i parametri del modello, permettendo agli scienziati di prevedere con maggiore precisione i valori degli elementi di matrice nucleare associati alla doppia cattura elettronica senza emissione di neutrini, nonché i decadimenti doppio beta senza neutrini in generale. Infine, tutti questi fattori contribuiranno all'estrazione accurata dei parametri del neutrino dai dati raccolti dagli esperimenti sui neutrini presenti e futuri. 30 aprile 2019. Quando un buco nero mangia una stella di neutroni. La collaborazione LIGO-Virgo ha osservato un segnale di onde gravitazionali che potrebbe essere stato generato da un fenomeno mai osservato prima, la fusione di un buco nero e una stella di neutroni. Se confermato, l'evento aggiungerebbe nuove informazioni sulla fisica dei sistemi binari nel cosmo. Davide Castelvecchi, fratto Nature. Le onde gravitazionali potrebbero aver appena permesso il primo avvistamento di un buco nero che divora una stella di neutroni. Se confermato, sarebbe la prima prova dell'esistenza di sistemi binari di questo tipo. La notizia è arrivata il giorno dopo che gli astronomi hanno rilevato le onde gravitazionali dalla fusione di due stelle di neutroni per la seconda volta. Alle 15:22 e 17 UTC del 26 aprile, 17:22 e 17 ora italiana, i rivelatori gemelli del Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory LIGO negli Stati Uniti e l'Osservatorio Virgo in Italia hanno riportato una raffica di onde di tipo insolito. Gli astronomi stanno ancora analizzando i dati ed effettuando simulazioni al computer per interpretarli, ma stanno già considerando l'allettante prospettiva di aver fatto una scoperta a lungo sperata che potrebbe produrre una grande quantità di informazioni sul cosmo, da test precisi sulla teoria generale della relatività alla misurazione del tasso di espansione dell'universo. Astronomi in tutto il mondo stanno anche gareggiando per osservare il fenomeno con diversi tipi di telescopi. Penso che la classificazione sia orientata verso una fusione tra una stella di neutroni e un buco nero, afferma Chadan, membro senior del gruppo di analisi dei dati di LIGO e fisico della Pennsylvania State University a University Park. Il segnale però non era molto forte, il che significa che potrebbe essersi trattato di una fluttuazione casuale. Ritengo che ci siano motivi per entusiasmarsi, ma occorre anche essere consapevoli che la significatività è molto più bassa rispetto a molti eventi precedenti, dice Anna. In passato Ligo e Virgo avevano catturato le onde gravitazionali, deboli increspature nel tessuto dello spazio-tempo, emesse da due tipi di eventi catastrofici, fusioni di due buchi neri e di due stelle di neutroni. Questi ultimi sono oggetti piccoli ma ultradensi, che si formano dopo il collasso di stelle più massicce del Sole. L'ultimo evento, indicato provvisoriamente con la sigla S190426C, sembra essersi verificato intorno a 375 megaparsec, 1,2 miliardi di anni luce di distanza da noi, secondo i calcoli del gruppo Ligo Virgo. I ricercatori hanno tracciato una mappa del cielo, che mostra dove le onde gravitazionali hanno più probabilità di essere state generate, e hanno inviato queste informazioni in forma di allerta pubblica, in modo che gli astronomi di tutto il mondo potessero iniziare a cercare nel cielo la luce dell'evento. Confrontare le onde gravitazionali con altre forme di radiazione in questo modo può produrre molte più informazioni sull'evento rispetto a qualsiasi altro tipo di dati considerati da soli. Nancy Caswell, astrofisica del California Institute of Technology di Pasadena, guida uno dei numerosi progetti ideati per questo lavoro di follow-up, chiamato Global Relay of Observatories Watching Transient Happen Growth. Il suo gruppo può comandare telescopi robotici in tutto il mondo. In questo caso, i ricercatori ne hanno immediatamente avviato uno in India, dove era notte quando sono arrivate le onde gravitazionali. Se il meteo è favorevole, penso che in meno di 24 ore dovremmo avere una copertura su quasi tutta la mappa del cielo, dice. 2 in 1. Gli astronomi stavano già lavorando alacremente quando hanno avvistato la potenziale fusione tra un buco nero e una stella di neutroni. Alle 08:18:26 ora italiana del 25 aprile, un altro treno di onde aveva colpito il rivelatore di Ligo a Livingston, in Louisiana, e quello di Virgo. In quel momento, il secondo apparato di Ligo, a Hanford, nello stato di Washington, era temporaneamente fuori uso. Quell'evento è stato un caso lampante di due stelle di neutroni che si fondono, dice Anna, quasi 2 anni dopo la prima scoperta storica di un evento del genere, effettuata nell'agosto 2017. Di solito i ricercatori possono prendere queste decisioni perché le onde rivelano le masse degli oggetti coinvolti. Ci si aspetta che un oggetto con una massa circa doppia rispetto al Sole sia una stella di neutroni. Sulla base dell'ampiezza delle onde, i ricercatori hanno anche stimato che la collisione è avvenuta a circa 150 megaparsec, 500 milioni di anni luce di distanza da noi, dice Anna, cioè circa 3 volte più lontano rispetto alla fusione del 2017. Yair Arkavi, astrofisico dell'Università di Tel Aviv, che lavora all'osservatorio di Las Cumbres, uno dei concorrenti di Groot, era a Baltimore, in Maryland, per partecipare a una conferenza intitolata Enabling Multimessenger Astrophysics, EMMA. L'astrofisica multimessaggera è la pratica di osservare questi eventi su più lunghezze d'onda. L'allerta dell'evento del 25 aprile è arrivata alle 5:01 del mattino. Il sistema era configurato in modo da inviarmi in automatico un messaggio di testo, e così mi sono svegliato, dice. Una tempesta di attività ha travolto l'incontro con astronomi di solito in competizione tra loro che si scambiavano informazioni seduti con i loro computer portatili ai tavolini del caffè. Stiamo impazzendo qui a 2019, ha twittato l'astronomo Andy Howell. Ma in questo caso, a differenza di molti altri, Ligo e Virgo non erano in grado di restringere significativamente la direzione nel cielo da cui provenivano le onde. I ricercatori potevano solo dire che il segnale proveniva da un'ampia regione che copre circa un quarto del cielo. Il giorno dopo hanno leggermente ristretto la regione. Tuttavia, gli astronomi avevano strumenti ben calibrati per fare solo questo tipo di ricerca, e i dati raccolti la notte seguente alla fine dovrebbero rivelare la sorgente, dice Caswell. Se si trovava in quella regione, allora non ce la siamo persa. Nella fusione di stelle di neutroni del 2017, la combinazione di osservazioni su diverse lunghezze d'onda ha prodotto una quantità stupefacente di scienza. 2 secondi dopo l'evento, un telescopio in orbita ha rilevato un lampo di raggi gamma, presumibilmente prodotto quando la stella fusa è collassata in un buco nero, e altri 70 osservatori sono stati impegnati per mesi nell'osservare l'evento in tutto lo spettro elettromagnetico, dalle onde radio ai raggi X. se l'evento del 26 aprile non è una fusione di una stella di neutroni con un buco nero, allora probabilmente è una collisione tra stelle di neutroni, il che porterebbe a tre le rilevazioni complessive di questo tipo. Un sistema cercato a lungo. Ma vedere un buco nero spazzare via una stella di neutroni potrebbe produrre una ricchezza di informazioni come nessun altro tipo di evento, dice Yaprakash, fisico teorico di LIGO alla Pennsylvania State University. Per cominciare, conferma che questi sistemi a lungo cercati esistono e che hanno origine da stelle binarie di masse molto diverse tra loro. E le orbite che i due oggetti tracciano nelle fasi finali del loro approccio potrebbero essere piuttosto diverse da quelle viste con coppie di buchi neri. Nel caso di un buco nero e una stella di neutroni, il buco nero più massiccio distorcerebbe lo spazio che ha attorno mentre ruota. La stella di neutroni si muoverebbe su un'orbita sferica invece che su un'orbita quasi circolare, afferma Satya Prakash. Per questo motivo, i sistemi buco nero-stella di neutroni possono essere i più potenti banchi di prova per la relatività generale, dice. Inoltre, le onde gravitazionali e le osservazioni complementari degli astronomi potrebbero rivelare che cosa succede nelle fasi finali prima della fusione. Mentre le forze mareali fanno a pezzi la stella di neutroni, le onde gravitazionali possono aiutare gli astrofisici a risolvere un mistero di vecchia data, in quale stato si trova la materia dentro questi oggetti ultracompatti. La collaborazione tra LIGO e Virgo ha iniziato la sua attuale sessione di osservazioni il 1 aprile e prevedeva di osservare più o meno una fusione tra buchi neri a settimana e una tra stelle di neutroni ogni mese. Finora queste previsioni si sono rivelate corrette. Gli osservatori hanno anche visto diverse fusioni tra buchi neri questo mese. È semplicemente incredibile, afferma Caswell. L'universo è fantastico. 02 maggio 2019. L'impronta del riscaldamento globale sulla siccità. La relazione fra l'aumento delle temperature globali e della siccità è stata dimostrata da una ricerca che spiega per la prima volta perché fra il 1950 e il 1980 c'è stata una pausa nell'inaridimento dei suoli, ripreso poi a un ritmo ancora più sostenuto. In futuro la regione mediterranea sarà fra quelle che dovranno affrontare le sfide più difficili. Per la prima volta è stato chiaramente identificato il complesso legame fra l'aumento delle temperature globali e della siccità, spiegando perché la siccità è aumentata tra il 1900 e il 1949, per poi diminuire tra il 1950 e il 1975 e quindi riprendere a un ritmo ancora più accelerato. Lo studio realizzato da ricercatori del Goddard Institute for Space Studies della NASA, del Lawrence Livermore National Laboratory e della Columbia University è pubblicato su Nature. Per condurre lo studio, Kate Marvel e colleghi hanno guardato al cosiddetto idroclima nel suo complesso e in particolare ai livelli di umidità del suolo, fattore chiave dei processi di desertificazione. In questo modo i ricercatori hanno evitato le incertezze di ricerche precedenti, che si basavano solo sull'andamento delle precipitazioni. Il rapporto fra aumento delle temperature e umidità del suolo è complesso perché un'area più calda può trasportare più umidità, e quindi più pioggia o neve, ma l'area più calda può anche far evaporare più umidità dal suolo, tanto da superare l'apporto delle precipitazioni. Il fatto che il bilancio idrico in una certa regione tenda in un senso o nell'altro dipende da molti elementi, modelli di ventosità, stagioni, nuvolosità, distribuzione temporale delle piogge, topografia e vicinanza agli oceani che producono umidità. Per distinguere fra le diverse situazioni locali i ricercatori si sono serviti, oltre che delle registrazioni dei parametri meteorologici classici, anche dell'andamento della crescita degli anelli degli alberi. L'analisi degli anelli permette infatti di risalire alle condizioni del terreno in cui quegli alberi sono vissuti. Questi dati forniscono inoltre una linea di base per valutare le variazioni meteorologiche prima che l'uomo iniziasse a influenzarle. Marvel e colleghi hanno usato a questo scopo i cosiddetti atlanti dendrocronologici di recente pubblicazione che riportano i dati relativi ad alberi viventi e fossili fino a 2000 anni fa, provenienti da migliaia di siti in tutto il mondo. I ricercatori hanno così stabilito che dal 1900 al 1949, periodo in cui ha iniziato a essere chiaramente rilevabile il progressivo riscaldamento globale, c'è stata una riduzione dell'umidità del suolo in Europa, Russia occidentale compresa, e nell'area mediterranea, in gran parte dell'America centro-settentrionale, nel sud-est asiatico e in Australia. L'umidità del suolo è invece aumentata in Asia centrale, nel subcontinente indiano, in Indonesia e nel Canada centrale. Dal 1950 al 1975 si sono poi manifestati cambiamenti apparentemente casuali, che però sembrano in correlazione con l'aumento esorbitante di fumi e aerosol di origine industriale. Questi possono influenzare la formazione di nubi regionali, le precipitazioni e la temperatura, bloccando tra l'altro la radiazione solare e fornendo i nuclei di condensazione per le gocce di pioggia. Negli anni seguenti, tuttavia, in molti paesi industriali sono state introdotte normative via via più severe sulla qualità dell'aria, che hanno portato a una stabilizzazione o a una riduzione degli aerosol, mentre hanno continuato a crescere le emissioni di gas serra, e con essi le temperature, facendo così pendere il bilancio dell'idroclima verso la siccità a partire dal 1981. Secondo i modelli dei ricercatori, molte delle aree che dovrebbero progressivamente inaridirsi sono centri di produzione agricola. In alcune di queste regioni, come parte del Nord America, del Messico e dell'Europa occidentale, i livelli di precipitazione dovrebbero restare invariati, ma con un aumento significativo dei tassi di evaporazione, mentre nell'area mediterranea, oltre all'aumento dell'evaporazione, dovrebbe esserci anche una riduzione delle piogge. Altre aree del globo, come il subcontinente indiano, dovrebbero diventare invece più umide, ma non è detto che ciò si trasformi ovunque in un vantaggio per l'agricoltura, perché è possibile che le precipitazioni si presentino in modo più concentrato provocando alluvioni. 02 maggio 2019. La diffusione dei Denisova sull'altopiano del Tibet. Una mandibola fossile scoperta nella grotta di Xiak nel Tibet, risalente a 160.000 anni fa, apparteneva a un uomo di Denisova. Il fossile, il più antico relativo a un ominide mai ritrovato nella regione, è la prima prova diretta della presenza di questi nostri cugini estinti lontano dalla grotta siberiana in cui sono stati scoperti originariamente. L'uomo di Denisova, parente stretto dell'uomo di Neanderthal, è vissuto in tutta l'Asia, e non solo nella regione siberiana in cui è stato scoperto originariamente. La prima conferma diretta della sua diffusione al di là della Siberia arriva da una mandibola fossile scoperta nella grotta di Baishiyakarst, nella regione cinese dell'Oxiak, sull'altopiano del Tibet, a una quota di 3.280 metri. Il reperto, risalente a 160.000 anni fa, è anche la più antica documentazione fossile di un ominide mai trovata in Tibet. A descrivere i preziosi resti è un articolo pubblicato sulla rivista Nature da Jean Jacques Hublin del Max Planck Institute per l'antropologia evoluzionistica a Lipsia e colleghi di un'ampia collaborazione internazionale. Si va così completando con nuovi tasselli il complesso puzzle di dati su questi nostri antichi cugini estinti. Il primo ritrovamento risale al 2008, quando la grotta di Denisova sui monti Altaj in Siberia ha restituito un frammento osseo di dito mignolo di un giovane individuo del genere Homo vissuto tra 70.000 e 40.000 anni fa. Nel 2010 le analisi del DNA mitocondriale, che si trasmette solo per via materna ricavato dal reperto, hanno delineato l'identikit della nuova specie umana, l'uomo di Denisova, strettamente imparentato con l'uomo di Neanderthal. Numerosi depositi di sedimenti della grotta hanno poi indicato la presenza di denisoviani nella regione tra 287.000 e 55.000 anni fa, definendo un quadro filogenetico del genere umano nel paleolitico molto più complesso di quello ritenuto valido per decenni. Ora arriva lo studio della mandibola di Xiak, grazie a una collaborazione tra l'Università di Lanzhou in Cina e il Max Planck Institute. Il reperto si presenta in buono stato di conservazione, ma gli autori non sono riusciti a ricavarne DNA utile alle analisi. Hanno perciò studiato le proteine estratte dai molari, che hanno determinato la stretta parentela del reperto con quelli siberiani. Le tecniche di datazione hanno poi stabilito che il fossile risale a circa 160.000 anni fa, coerentemente con i ritrovamenti più antichi della grotta di Denisova. La mandibola è quindi una documentazione diretta della diffusione dell'uomo di Denisova in Asia, già ipotizzata sulla base del fatto che i tibetani e altre popolazioni della zona conservano nel proprio genoma varianti geniche derivate proprio dai denisoviani, che permettono loro di sopravvivere ad alta quota. Gli ominidi arcaici che occupavano l'altopiano nel medio Pleistocene tra 780.000 e 126.000 anni fa si sono adattati con successo agli ambienti a quote elevate dove scarseggiava l'ossigeno molto prima dell'arrivo nella regione di Homo sapiens, ha spiegato Dong Zhuzhang, coautore dell'articolo. Inoltre, secondo gli autori, sono molte le somiglianze con altri reperti cinesi. Le nostre analisi aprono la strada a una migliore comprensione della storia evoluzionistica del Medio Pleistocene nell'Asia orientale, ha concluso Hublin.